Stando nella guida del suo spirito, l'unico predicatore della parola del Signore, volevo leggere con voi un testo dalle scritture, dalla prima lettera di Pietro, su cui il Signore mi ha, proprio ieri sera, mi ha posto gli occhi, mi ha fatto porre gli occhi, e pregando che Lui possa guidare ogni cosa. Il titolo del messaggio è «Voi esultate». Quindi prima Pietro capitolo 1 versetti da 3 a 12, prima Pietro capitolo 1 versetti da 3 a 12. Benedetto sia l'Iddio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, ad una speranza viva in vista di un'eredità incorruttibile, immacolata ed immarcescibile, conservata nei cieli per voi, e dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi, nel che voi esultate, sebbene ora, per un po' di tempo, se così bisogna, siate afflitti da svariate prove, affinché la prova della vostra fede, molto più preziosa dell'oro che perisce, eppure è provato col fuoco, risulti a vostra lode, gloria ed onore alla rivelazione di Gesù Cristo, il quale, benché non l'abbiate veduto, voi amate, nel quale credendo, benché ora non lo vediate, voi gioite di un'allegrezza ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Questa salvezza è stata l'oggetto delle ricerche e delle investigazioni dei profeti che profetizzarono della grazia a voi destinata. Essi indagavano quale fosse il tempo e quali le circostanze a cui lo Spirito di Cristo che era in loro accennava quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguire. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi ministravano quelle cose che ora vi sono state annunciate da coloro che vi hanno evangelizzato per mezzo dello Spirito Santo mandato dal cielo, e le quali cose gli angeli desiderano riguardare bene addentro. Amen. Questo è un testo straordinario nella parola di Dio che ieri sera il Signore, mentre pregavo affinché potesse illuminare una parola per la mia povera mente incapace, mi ha fatto porre gli occhi su questo testo che è meraviglioso. Questo testo comincia con una benedizione. Benedetto. Benedetto. E questo è meraviglioso, è un fatto che benedetto sia Dio. La nostra vita, ogni giornata della nostra vita deve cominciare con una benedizione. Benedetto sia Dio. Benedetto sia Dio, dice la parola, il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere. Ci ha fatti rinascere, dice la parola, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, ad una speranza viva. Com'è la tua speranza questa mattina? Com'è la tua speranza? È viva? Perché il Signore Gesù, il Padre, ci ha fatti rinascere in Cristo per avere una speranza viva, viva. Cos'è una speranza che non è viva? Potrebbe essere così, ma chi lo sa? Quella non è una speranza viva. Una speranza viva è la speranza che noi prendiamo mediante la fede. La fede è ciò che trasforma una speranza in certezza. Or la fede è certezza di cose che si sperano. Allora noi possiamo raccogliere ciò che ci dice la parola e fare sì che la nostra fede cambi la nostra vita, e lo vedremo tra un attimo come questo può succedere, oppure può lasciarci come ci ha trovati. E la parola, lo scopo della parola di Dio non è mai quello di lasciarci come ci ha trovati. Se è vero che il fratello in preghiera citava ciò che viene detto alle chiese dell'Apocalisse, di cui stiamo vedendo qualcosa insieme, è così anche per noi questa mattina. Lo Spirito di Dio ha qualcosa da dire alla Chiesa e noi dobbiamo ascoltare affinché non ci lasci come ci ha trovato. Se ci lascia come ci ha trovato, la parola di Dio spiega cosa vuol dire. È una parola che cade a terra, calpestata. Ma lo Spirito di Dio vuole cambiare la nostra vita. Io in questi giorni, in questi mesi, mi sto grandemente rallegrando nel leggere nella scrittura giorno dopo giorno che il Signore Gesù vuole trasformare la mia vita. La vuole trasformare, vuole prendere questa vita che fu un tempo di grande bestemmiatore, un uomo che ha odiato Dio, un uomo che aveva solo in bocca parole di bestemmia, in tutti i sensi. Ora il Signore viene per trasformare la mia vita, per purificarla. Che desiderio che il Signore purifichi la mia vita giorno dopo giorno. Perché più leggo la parola, più capisco che Lui è puro e più desidero di essere come Lui. Signore, voglio essere come Te. Questo è il desiderio. Infatti la scrittura cosa dice a un certo punto? Dice: chi ha questo desiderio, chi attende la sua venuta, si purifica come Egli è puro. E questo è un fatto meraviglioso. È meraviglioso che l'Iddio eccelso onnipotente voglia avere a che fare con te, con me, con ciascuno di noi, personalmente. Ma questa è una meraviglia. La nostra speranza. Guardate, il mondo, come dice qua la scrittura, ci presenta sempre qualcosa che si corrompe. Tutto si corrompe in questa vita. La parola di Dio dice che è corruttibile. Tutto si corrompe. Si corrompono anche i nostri corpi. Tutto si corrompe. Ma Dio no, la speranza viva è in qualcosa di incorruttibile, dice il Signore. Una speranza in vista di una eredità incorruttibile. Ora oggi non ho tempo di dilungarmi su che cosa vuol dire essere rigenerati, perché non è questo lo scopo. Però se noi veramente comprendiamo, non è lo scopo di oggi perlomeno, se noi veramente comprendiamo che cosa vuol dire tutto quello che ci dice qui in tre versetti la parola, non sono molti da leggere, sono tre. Ci dice: ci ha fatti rinascere mediante la resurrezione, ci ha dato una speranza viva, ha preparato per noi un'eredità che nessuno può corrompere, nessun uomo sulla terra, qualsiasi cosa egli dica, quanto alto possa esso essere in autorità, in arroganza, non può corrompere quello che Dio ha preparato per noi. È incorruttibile, immacolata, senza macchia, non marcisce, è immarcescibile, dice la scrittura, non si contamina, incontaminabile, conservata nei cieli per voi, che dice che dalla potenza di Dio, mediante la fede, eccola qua che interviene la fede che vi dicevo prima, siete custoditi, meraviglia, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Allora se questo è vero, se noi riusciamo a credere a tutto questo, allora l'Apostolo Pietro fa un passettino avanti e dice questo, e questo mi ha colpito: voi esultate. Wow, una chiesa che esulta, che meraviglia. Noi siamo titolati a esultare in Dio. Possiamo esultare la mattina quando non ci alziamo, possiamo esultare perché tutto questo non dipende da noi. Se dipendesse da noi che cambiamo idea 35 volte, io ricordo sempre quando ero non credente che ero tremendamente lunatico, come si suol dire, cambiavo sempre idea, piaceva cambiare idea. Una volta, vi racconto questa, avevo avuto 15-16 anni, uscì un film al cinema e con i miei amici proposi questo cinema: andiamo a vedere questo film? Ma no, sarà una schifezza questo film, andiamo a vedere questo film. Però loro, per amore, insomma, amore possiamo chiamarlo così, verso di me hanno detto: va bene Alessio, dai, ci hai convinto, andiamo a vedere questo film. No, è schifo, non ci andiamo. Capite? Noi cambiamo idea continuamente, ma Dio l'idea non la cambia. Le scritture ci assicurano nella lettera agli ebrei che egli è lo stesso. Che bello poter riposare in qualcuno che è lo stesso, ieri, oggi, in eterno. Oggi vengo, sì, a che ora? Alle 3, 2:55, pronto? No, non vengo. Ma Dio non è così, Dio non manca gli appuntamenti. Se Lui ha detto che viene, viene. E Lui ha detto: io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Dio vuole stare con noi, ma tu vuoi stare con Dio? Dio vuole stare con te, ma tu vuoi stare con Dio? Dio dice nella sua parola ovunque, nelle scritture: io voglio stare con te. Se non ci credi, eccola, guarda la croce. Questa è la testimonianza che io voglio stare con te. E ci voglio stare da sempre con te. L'ho creato perché voglio stare con te. L'ho creato perché voglio te. Non sei frutto del caso. Io ti ho creato perché ti voglio, ti desidero.
ho creato per darti una speranza vera, che va al di là di quello che vedi. Oggi il mondo si basa sugli occhi e sulle orecchie. Siamo tremendamente nauseati, siamo massacrati da ciò che udiamo e da ciò che sentiamo. Non c'è un momento di silenzio. Andiamo ai centri commerciali, c'è musica, c'è suono, ci sono LED, dappertutto. Nauseati. Siamo formati continuamente da quello che vediamo. Pubblicità. E noi mangiamo, mangia. Guarda che sarai quello che mangi. Se mangiamo il salame ci vengono fuori i brufoli. È normale. Io a volte lo mangio, poi vedo il brufolettino, anche se non sono più nell'età adolescenziale. Guardate il salame, e ti becchi il brufolo. Hai mangiato la pubblicità? Hai mangiato tutte quelle porcherie che ti propina il mondo? Parlerai di mondo, sarai solo mondo. Ma perché, Signore, non riesco a servirti come vorrei? Ma cosa mangi? Io ti chiedo, che cosa mangi? Come si fa a esultare in una speranza se noi siamo i primi a non crederla? Come facciamo noi a raccontare agli altri della parola di Dio se noi siamo i primi che non crediamo che la parola di Dio è vivente e permanente, come dice la Scrittura? Come facciamo noi a consolare qualcuno, Seconda Corinzi capitolo 1, se non siamo noi primi ad essere consolati? Guardate, lo scopo di Dio è prima consolare noi con queste parole e poi noi possiamo consolare. E questo non l'ho detto io, lo dice l'Apostolo Paolo per lo Spirito Santo. Ma questo... questa speranza ci fa esultare davvero, se noi crediamo veramente a tutto questo, che c'è un'eredità eterna, eterna. A me piace spesso pensare che qualsiasi numero diviso infinito, quanto fa? Zero. Zero, la matematica ce lo insegna, che noi possiamo vivere 200 anni su questa terra, ma diviso infinito fa sempre zero, quindi quanto vogliamo dedicare a mettere su qualche radice di cui nessuno si ricorderà? Quando invece vogliamo investire la nostra vita in ciò che è eterno, in ciò che darà gloria. Sapete, è scritto che coloro che ne hanno condotti molti alla giustizia risplenderanno come le stelle del cielo. Vedremo la gloria che ci sarà nel cielo. Avete mai letto, il nostro fratello Piero spesso ce lo ricorda e presto ci arriveremo, avete mai letto della visione del trono di Dio in Apocalisse al capitolo 4? Ma avete capito che gloria che c'è in quella visione? Avete capito che cosa c'è, che promessa gloriosa c'è per noi? Ecco perché l'Apostolo dice esultate. Come si può esultare? E ci dice di più tra un attimo. Dice, voi esultate, benché sebbene per un po' di tempo siate afflitti da svariate prove. Questi fratelli erano perseguitati, come tutta la maggior parte, la stragrande maggioranza della Chiesa del primo secolo era perseguitata. Di fronte alla persecuzione, di fronte al dolore, di fronte a tutto quello che succedeva, l'Apostolo Pietro osa dire, voi esultate. Osa dirlo! Ma chi di noi oserebbe oggi mandare una lettera del genere a coloro che sono in persecuzione o anche a qualcuno che soffre? Chi osa dire a qualcuno, tu esulta perché tu sei in Cristo? Chi osa? Chi oserebbe oggi? Il fratello, l'apostolo Pietro ha osato, conosceva le sofferenze, eppure gli disse, guardate che questa afflizione è per un tempo, so che è dolorosa. Ma voi non avete idea che cosa vi è riservato nel cielo. Non avete la più pallida idea. Ecco perché il Signore spesso ci dice, mettete gli occhi sulle cose che sono di sopra. Un testo che abbiamo letto tante volte in Colossesi, il capitolo 3. Mettete i vostri occhi, vi prego, è una supplica di Dio. Mettete i vostri occhi sulle cose di sopra, dice l'Apostolo Paolo. Io vi supplico, dice a un certo punto ai Corinzi, siate riconciliati con Dio. Mettete i vostri occhi nelle cose di sopra, perché là è seduto Cristo. E io vedo che i miei occhi hanno una tendenza naturale. La forza di gravità funziona anche negli occhi, è incredibile. Incredibile, funziona anche negli occhi. I nostri occhi fanno e vanno giù. Tempo su quegli occhi. E questa è la fede. Io mi chiedo a me stesso, mi faccio una domanda a volte in preghiera. Ma Alessio, ma perché ti sei convertito? Perché volevi camminare con il Signore? Ecco, vai ora, cammina con il Signore. Cammina, credi che queste cose sono reali, perché la Bibbia non è stata scritta per formare solo il cervello. La Bibbia è stata scritta affinché noi la sperimentiamo, la parola di Dio. Andate a chiedere a Shadrach, Meshach ed Abednego. se quel giorno gli ha formato il cervello finire nella fornace. Andate a chiederlo a Daniele nella fossa di leoni, se quel giorno la Bibbia gli ha formato il cervello, o seppure la prova della fede più preziosa dell'oro che perisce. Richiediamocelo. Andate a chiederlo ad Abramo quando ha alzato il coltello per squarciare suo figlio, se la fede gli ha formato il cervello. Padre, di fronte al figlio, il tuo unico, dice la Bibbia, il tuo unico. Padre, dov'è il sacrificio? Andate a chiederlo ad Abramo se rispondere, il Dio se lo provvederà il sacrificio. Andateglielo a chiedere se quel giorno la Bibbia gli ha formato il cervello, o se era chiamato a rispondere di quello che risponde. Andateglielo a chiedere. Un giorno glielo potremo chiedere alla presenza del Signore. E tutti gli altri, datelo a chiedere a Isaia, del quale si dice che sia stato segato vivo, eccetera, 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 se quel giorno la Bibbia gli ha formato il cervello. O se era esperienza. La Bibbia qui ci sta dicendo che la fede è esperienza. Esperienza. E ci dice anche di più, che il Signore è misericordioso a darci le prove. Perché le prove, come dicevamo poc'anzi, sono quella leva che ci portano alla presenza di Dio. Sono quella leva che ci portano alla presenza di Dio. E ancora oggi guardiamo là e guardiamo a quei colori su quella cartina. A me mi umiliano profondamente. Dico, io guardo quei colori su quella cartina e mi chiedo, chissà se in Corea del Nord la Bibbia gli ha formato solo il cervello. O altrove, perché ce n'è del rosso e dell'arancio, e si espande sempre di più e si espanderà ancora. Chiediamocelo. Questi esultavano, come di Paolo e Sila, dei quali abbiamo letto recentemente, in quel carcere, dove tra i lamenti si udiva un canto. Ma che bello quando nella chiesa si ode un canto. Non solo dei lamenti, ma anche un canto! Nella chiesa di Dio si deve udire un canto, perché davanti al Signore. Leggete il libro dell'Apocalisse, laddove ogni qualvolta ci sono i fratelli, per solo una volta, quando dice, impara il capitolo 7, dice, Signore, fino a quando? E la risposta di Gesù è, gli furono date delle vesti bianche, attendete ancora un po', perché si deve compiere, anche ci sono degli altri, tutti i fratelli che devono entrare, c'è un tempo che deve passare, però ci sono dei canti alla presenza di Dio. La Chiesa, a volte... deve essere l'esultanza, non sempre. L'esultanza non è semplicemente saltare, sbraitare, urlare, non serve a niente. L'esultanza sono dei cuori, ma noi lo vediamo un cuore esultante. Voi lo percepite un cuore esultante? Io lo percepisco. Umilmente posso dire che percepisco un cuore esultante. Quando noi parliamo con qualcuno, il suo cuore esulta. È come respirare dell'aria di montagna. E sapete di cosa hanno bisogno coloro che sono fuori, che non conoscono il Signore? Dei cuori davvero consolati, che esultano nel loro Creatore. E allora, improvvisamente, ci diranno, come già abbiamo spesso sentito testimoniare, anch'io voglio Gesù. Voglio anch'io quello che hai tu. Io Gesù Cristo, il Signore. Che meraviglia. E questo non era solo il pensiero di Pietro Apostolo, quello di esultare nelle prove. Lo stesso Giacomo, poco più indietro, ci dice la stessa cosa. Ci stupisce. Ma come? Fratelli, considerate, capitolo 1, verso 2, considerate come argomento di completa allegrezza. Che cosa? Le carezze che vi fanno? Bacini, i tappeti rossi che vi stendono davanti? No, le prove svariate. Considerate argomento di completa allegrezza le prove svariate in cui venite a trovarvi. Argomento di completa allegrezza, sta dicendo, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compia appieno l'opera sua in voi, onde siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Allora guardate come opera il Signore. Fratelli, considerate argomento di completa allegrezza le prove. Perché? Perché questa prova produce in voi costanza. Costanza nel camminare con il Signore. Come produsse costanza ad Abramo. Ciò che rispose il Signore ad Abramo sul monte Moria fu qualcosa di meraviglioso. Non abbiamo tempo per leggere oggi, ma la prova della nostra fede produce costanza. Io vorrei, per mio desiderio umano, noi non vorremmo mai essere provati. La prova non mi piace, posso scegliere la prova, non la scelgo. Ma Dio ha un concetto diverso. Dice, attenzione Alessio, è la prova della tua fede che produce costanza. La prova. Tu mi chiedi in preghiera che desideri essere purificato? Desideri più fede? Mi chiedi in preghiera che vuoi camminare con me? Vuoi veramente camminare con me? Ok, rispondo. Ecco la risposta. La prova. Il popolo di Israele, in Deuteronomio capitolo 8, gli viene detto, io ti ho messo nel deserto per vedere dov'era il tuo cuore. Nel deserto! Nel deserto! Però nel deserto ti ho dato anche da mangiare, ti ho nutrito di manna. Quindi il Signore non ci mette nel deserto con un calcio e ci lascia lì, ma ci nutre nel deserto, perché desidera che noi crediamo che Lui c'è con noi. Ma che c'è Lui! Invece noi nel deserto con noi vorremmo mettere su Dubai, pieni di grattacieli, bello, bellissimi, belli alti, 180 piani, con ascensori che arrivano in 3.4 secondi da zero, un'accelerazione che arrivi che c'è lo stomaco nei piedi. Belli! No, nel deserto non c'è tutto questo. Nel deserto ci siamo noi e c'è il Signore. È il Signore. E lì si spegne tutto. Si spegne la musica dei centri commerciali, si spengono internet, si spengono i tablet, si spengono le radio, si spegne tutto. Ci siamo noi, cioè, ci sono io e Dio. E ti dice a quel punto, io sono con te. Considerate argomento di completa allegrezza. Se vogliamo essere perfetti, cioè essere resi completi, la perfezione ha a che fare con la completezza da Dio, lo desideriamo, aspettiamoci questo. È il metodo di Dio che funziona. Ha funzionato anche con Giobbe, che era l'uomo più integro di tutta la terra. Dio non ha mentito a Satana quando gli si è presentato nell'assemblea, non gli ha mentito, Dio non può mentire. Non l'ha preso in giro dicendo, ah, guarda Giobbe, l'uomo più integro di tutta la terra. No, no, era così. Però l'uomo più integro di tutta la terra è stato provato. Provato per arrivare dove? Da un uomo che ha detto, negli ultimi capitoli, torna al 41-42, io prima avevo sentito parlare di te. Pensate, l'uomo più integro di tutta la terra che sacrificava per i suoi figli affinché quando facevano festa i loro peccati fossero coperti. Quindi non un uomo che non conosceva nulla. Potremmo dire, ah, uno sprovveduto. No, no, era l'uomo integro, più integro di tutta la terra. Non era certamente sufficiente quell'integrità agli occhi di Dio, perché nessun uomo è sufficiente, solo Cristo Gesù è sufficiente. E lui gli ha detto, mediante quella prova, prima io avevo sentito parlare di te, oggi gli occhi miei ti hanno visto. Io sono interessato, lo dico per me, a vedere il Signore. Non vederlo manifestato, non ancora, un giorno lo vedrò anche faccia a faccia, poiché è scritto, io ci credo con tutto il cuore, che lo vedremo come Egli è. Ma sono interessato a vedere il Signore, perché molte volte non l'ho visto il Signore. Ho camminato senza vedere il Signore. E questo è stato per me e per la mia famiglia, fonte di dolore. Io sono interessato a vederti, Signore, non a conoscere semplicemente tanti versetti a memoria, da poter sciorinare una conoscenza che non vale niente. Ma io voglio che la tua parola, io voglio conoscerla profondamente. Voglio che entri in me. Voglio che il Cristo, quando dice, io voglio essere parola di Dio, sono interessato ad essere parola di Dio. Non solo a parlare di Dio, a essere parola di Dio. Come dicevo alla sorella, lo scopo di Dio è che noi diventiamo parola, perché la parola che si è fatta carne dimora in noi per mezzo dello Spirito Santo. Quindi Dio vuole che noi diventiamo parola, come era quell'uomo quando si presentò a quella vedova e quella vedova lo guardò e gli disse, quello è un uomo di Dio. Come fai a dirlo? Non ha parlato? È un uomo di Dio. Non serve parlare, non serve. Serve al momento giusto. Però quando noi ci presentiamo dinanzi agli uomini, come noi ridiamo, come noi parliamo, come noi li guardiamo. Mi è capitato a volte con persone che deridevano, insomma, il Signore. Poi nel momento della difficoltà sono venuti da me a parlarmi. E capivo che loro parlavano con me perché sapevano che io non li avrei derisi, ma che potevo capire il dolore del loro cuore. Vedete, le persone hanno bisogno di uomini e donne che non li deridano, ma che possano consolarli. Ma la consolazione passa prima dalla nostra consolazione. Se noi non siamo consolati, non possiamo consolare nessuno. È una farsa. una farsa, una favola. Perciò il Signore viene con le prove, affinché Lui possa essere per noi ciò che ha promesso di essere, il Consolatore.
Mi piace tanto il passaggio di in Seconda Corinzi, quando lui dice che io sono il Dio di ogni consolazione. Non saremo mai realmente consolati, non c'è uomo, non c'è donna, non c'è fratello, non c'è anziano, non c'è pastore, qualsiasi figura che ci possa consolare se non ci consola il Signore. La consolazione passa da Cristo, passa dallo Spirito Santo, e allora noi possiamo davvero esultare. Esultiamo, esultiamo, non perché ci dimentichiamo di tutto, non perché esultiamo perché c'è qualcosa di maggiore. Noi esultiamo perché c'è qualcosa di maggiore. Noi vorremmo vederle soltanto le cose, ma il Signore non funziona così. La Scrittura dice che noi camminiamo per fede, non per visione. Siamo spesso ingannati da ciò che vediamo, perché noi abbiamo un progetto, un piano, va diversamente, diciamo, ecco, ecco. E lì il Signore dice, ora cammina con me, perché tu vedi fino, fai fatica a vedere a 3 secondi più in là di te. Io vedo da prima dell'eternità e vedo anche fino a tutta l'eternità, perché io sono il Signore. Ci credi che sono il Signore? Ci credi che ti amo? Io voglio stare con te nel deserto. E guardate, il deserto compie l'opera sua, onde siate perfetti e completi. Non si completa, non andiamo alla perfezione, alla completezza, senza passare dalle prove e dal deserto. Svariate prove, non una, svariate. E mi piace il salmo che citava questa mattina il fratello prima di che iniziasse il culto, il salmo 119, versetto, se non erro, andiamo solo 71. Guardate cosa dice questo meraviglioso salmo 119. È stato un bene per me l'essere afflitto. Ma chi può dire una cosa del genere? Chi può dire una cosa del genere? Solo qualcuno illuminato dallo Spirito di Dio può dire questo. È stato un bene per me l'essere afflitto, onde io imparassi. Imparassi. Allora, gli statuti di Dio, i suoi comandamenti, non sono semplicemente da interiorizzare, da mettere qui nella testa, perché sennò diventa un decalogo che noi possiamo sparare addosso alla gente. Devi convertirti, non dire falsa testimonianza, non dire questo, quando in realtà i primi a mentire siamo noi, a mentire a Dio, colui che sonda le profondità del nostro cuore. È stato un bene per me l'essere afflitto, onde imparassi i tuoi statuti. La legge della tua bocca mi val meglio di migliaia di monete d'oro e di argento, dice la Scrittura. È stato un bene per me l'essere afflitto. Quando leggo questa parola, dico, Signore, l'afflizione è l'afflizione, la fede va, diventa vivente, una speranza viva. Se no non serve a niente. Non serve a niente se ci lascia come ci ha trovati. Vedete, il cristianesimo non ha a che fare con l'intelletto, ma ha a che fare con l'esperienza pratica di questa parola, credendo che Dio è con noi, perché ce l'ha promesso, e cammina con te nelle tue sofferenze, nelle tue miserie. Quando siamo per terra diciamo, Signore, ma guarda, sono misero, non sono niente, sono con te. Mentre sei lì per terra in ginocchio, sdraiato, sono con te. Sono con te, nel deserto solo con te. Quanto ci piace leggere in Isaia capitolo 43, quando camminassi attraverso le acque, io sarò con te. Camminassi attraverso il fuoco, io non ne sarò arso. A me piace moltissimo leggere quei passaggi, però non dice quando io ti farò scampare il fuoco, nel senso che ti farò passare da un'altra parte. No, no, dice quando camminerai tra le acque, quando passerai nel fuoco, non ne sarai arso. Vuol dire che il Signore ci permette di entrare, ma Lui è con noi. Lui è con noi, è quella la differenza, è quella, è tutta lì, come noi viviamo le cose che il Signore manda sulla nostra vita. Romani, un altro passaggio meraviglioso che ci dice tutto questo. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo avuto per la fede l'accesso a questa grazia, nella quale stiamo fermi e ci gloriamo.
Ci gloriamo perché abbiamo avuto accesso a questa grazia. Ci gloriamo della grazia di Dio. Grazia di Dio che parla di me come colpevole davanti a Dio. L'abbiamo cantato per i rei, per i colpevoli. Colpevole. Ma la grazia di Dio è con me. E io mi glorio in questa grazia, nella speranza, stessa speranza di Pietro, non è una speranza diversa, della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma guardate cosa fanno, cosa dice l'Apostolo Paolo ai Romani. Stesso pensiero, parla lo Spirito Santo. Quindi la parola di Dio è sì ed amen. Sapendo che l'afflizione, ci gloriamo anche nelle afflizioni. Allora è seria la Bibbia quando dice che noi dobbiamo gloriarci nelle afflizioni. Sono già due testimoni che dicono questo. Parola di due o tre testimoni. Uno è Pietro e l'altro è Paolo. Ci gloriamo. Sapendo che, guardate cosa fa l'afflizione. L'afflizione produce. L'afflizione produce. Vedi, prima parlavamo, a volte mi scappa la pazienza. L'afflizione produce pazienza. C'è una produzione, c'è una semina e viene su qualcosa, perché Dio lavora così, semina qualcosa nel nostro cuore e lo fa crescere. L'afflizione produce pazienza. La pazienza, esperienza. E l'esperienza, speranza. Vedete, questa speranza cresce, cresce e cresce tramite le afflizioni che il Signore manda nella nostra vita. Tramite le prove, non sono sempre prove di afflizione, ma sono momenti di scelta in cui noi siamo esercitati a far scendere la parola del Signore da qui, a qui, a qui. Mani, piedi, pensieri che si devono muovere in una certa direzione. L'esperienza produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Ora la speranza non rende confusi. Non ci rende confusi, non siamo confusi quando noi speriamo in qualcosa che nessuno può corrompere. Gli uomini sono confusi, mettono su una casa e dicono, come purtroppo abbiamo sperimentato anche nelle nostre zone, chissà se starà su. Sono confusi. Investono la loro vita come quell'uomo che ha detto un giorno, devo fare dei granai più grandi, perché non ci sta più, anima mia, mangia, bevi, godi. Perché devi fare dei granai più grandi? E Dio gli risponde stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata. Questo è l'uomo, pensieri, progetti, ma senza il Signore. Poi arriva il Signore, li sconvolge e dice, e adesso? Io li ho sperimentati da ragazzo, queste cose, e grazie a Dio devo dire oggi di averle sperimentate. Quando morì mia madre, venne tolto un primo strato, 10 anni, tolto. Poi ho avuto un'altra madre, 8 anni dopo, senso che ho avuto mia nonna, mi ha fatto da madre, tolta. Allora il Signore mi ha fatto capire una cosa, che l'unico che non mi viene tolto nella vita è Lui. Quindi oggi ho deciso, da un po' di tempo, di mettere i miei piedi sulla roccia dei secoli, perché Lui rimane lo stesso. La Scrittura dice a un certo punto, se anche tuo padre e tua madre ti abbandonassero, io non ti abbandonerò, dice il Signore. Perché il cuore di Dio è un cuore che ama. E quando Lui manda l'afflizione, permette l'afflizione nella nostra vita, dai tranquillo, io sono con te. Io sono convinto che il Signore sia con me, sia con tutti quelli che lo temono, del continuo. Lo sia qui, lo sia là, lo sia ovunque. In attesa di una gloria che noi non abbiamo un'idea di quello che è. Mi piace tanto il passaggio di Seconda Corinzi, al capitolo 4. È un testo su cui spesso torno sopra perché mi aiuta a calibrare. Sapete, gli strumenti di misura in particolare, devono essere, soprattutto quelli che devono fare delle misure precise, tu certamente lo sai, caro Vincenzo, e chi lavora con della strumentazione lo sa, devono essere calibrati ogni tot. Perché le misure che fanno sono precise, debbono essere precise, quindi si prende uno strumento, si chiama di classe maggiore, e lo si calibra, c'è uno strumento più preciso e gli si fa una calibrazione. Questo è lo strumento su cui noi dobbiamo calibrarci. Dobbiamo calibrarci sulla parola di Dio, non su quello che sentiamo. Siamo venuti fuori da 2 anni e mezzo di bam, 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 dove ci hanno bastonato e camminiamo zoppi con le bastonate, così, oh, cosa verrà questo qua, cosa succederà? gente che non ha mai letto il libro dell'Apocalisse, evidentemente, però cosa succederà, cosa faremo, cosa diremo? Prendiamo in mano il calibro, lo strumento di calibrazione. Questo è lo strumento di classe maggiore, dove tutti gli altri strumenti vanno calibrati. È l'unico che dà una misura precisa, è l'unico che ha il polso della situazione. Sapete perché? Perché l'ha scritto Dio per mano degli apostoli e dei profeti, sotto guida dello Spirito Santo, il Dio vivente. A me piace pensare che questa è la parola di Dio, potente ed efficace, che penetra nelle profondità dei nostri cuori come nient'altro al mondo. Di fronte a questa parola noi siamo nudi, spogliati dalle nostre orgoglio, dalle nostre mie pensate, che io sono, ma chi sei? Non sei nessuno. Ancora il Signore me l'ha ricordato l'altro giorno, ho preso quel virus, come si chiama lì, e mi sono alzato in piedi, non riuscivo a stare in piedi. A un certo punto ho dovuto sdraiarmi per terra perché stavo per svenire. Allora ho detto: Signore, mi sdraio, almeno non cado contro il lavandino e mi sfracciaro la testa. Sdraiato. E mentre ero sdraiato, il Signore mi ha detto: Hai visto? Sì, Signore, ho visto, non sono niente, basta un secondo e noi siamo per terra sdraiati, tutto il nostro orgoglio, tutto il bravo, scroscio di applausi a volte, ma che cosa applaudi? Non c'è niente da applaudire, se non viene l'acqua dal cielo, se non scorre dal cielo, dal trono della grazia. Vedete, c'è un fiume nel libro dell'Apocalisse che scorre e si trova anche in Genesi. Se non quel fiume non irrora le nostre anime e le ripulisce, le fa sgorgare. Noi non siamo niente. Io non posso scendere perché non ho niente da dire. Se il Signore non viene e non mi innaffia con la sua acqua purissima. E questo succede, non succede spesso quando noi siamo rigogliosi, no? Con tutte le nostre cosine, tutto a posto. Allora, Signore, se tu metti questo qui, questo qua, ci metti due o tre baiocchini, questo, dopo ti posso lodare con tutto il mio cuore. Non funziona così, non funzionerà mai così. Signore, io ti lodo e ti adoro perché ho fede in te. Tutto ciò che farai nella mia vita sarà per la tua gloria, per la tua grazia e guidato dall'amore, dal tuo amore, perché io so i pensieri che medito per te, dice, sono pensieri di pace e non di male, per darti un avvenire e una speranza. Fondato su questo, io, Signore, mi alzo questa mattina, già ho la grazia di avere le gambe che mi tengono in piedi e non sono sdraiato in terra, per cui comincio con benedetto sia l'Iddio e Padre del Signore Gesù Cristo. Comincio la mia giornata così e poi vediamo che meraviglia. Io camminerò con te e questo testo mi piace meravigliosamente. Se arriva una prova, io vorrei atterrare qua e atterro qua. Dice, noi non veniamo meno nell'animo. Quantunque il nostro uomo esterno si disfaccia, pure il nostro uomo interno si rinnova di giorno in giorno. Vedi, Marcello, il tuo uomo interno si rinnova di giorno in giorno, quindi tu porti frutto nella tua vecchiaia, stai portando frutto nella tua vecchiaia, gloria al Signore. La vecchiaia non è un confine a portare il frutto, perché la parola di Dio dice che porterai frutto anche nella tua vecchiaia. Sapete qual è il confine? Quando noi invece di dimorare dove ci sono le fonti d'acqua, dimoriamo nelle paludi torbide del peccato. Allora non portiamo frutto da giovani e nemmeno da vecchi. Ma il Signore dice che se tu dimori, se tu ti pianti bene là, come dice il Salmo 1, tu sarai rigoglioso. Sarai rigoglioso, dice il Signore. Qua è meraviglioso. Di giorno in giorno il nostro uomo interno si rinnova. Corpo si disfa oggi, ma verrà risuscitato glorioso. Prima Corinzi capitolo 15. Ma noi veniamo rinnovati. Ed essere rinnovati è meraviglioso. Guardate cosa dice. Questo è un testo a cui sono estremamente affezionato. Questa è matematica di altissimo livello. La nostra momentanea, leggera afflizione, un teorema che solo il Signore poteva dimostrare, la nostra momentanea leggera afflizione ci produce, guardate, momentanea e leggera. Momentanea ha a che fare col tempo, leggera ha a che fare con quello che il Signore ci mette, sul peso quindi di quello che il Signore ci mette davanti. Ricordatevi questa equazione, ci produce un sempre più grande. Quindi momentaneo e leggero, smisurato, quindi leggero, contro grande smisurato. Guardate questa equazione che non sta in piedi da nessuna parte. Noi che ci piace il teorema della conservazione dell'energia, questo non sta in piedi, ma sta in piedi nella parola del Signore, quando dice: momentanea e leggera afflizione ci produce un sempre più grande peso eterno, smisurato peso eterno di gloria, di gloria. Una leggera afflizione contro smisurato, momentanea contro eterna. Dove vogliamo investire, fratelli e sorelle? Dove vogliamo investire? Noi che ci piace fare degli investimenti, andiamo in banca, allora c'ho della roba da investire qua, non siamo messi. Dove vogliamo investire? Questo è l'investimento! È questo l'investimento che rende redditizio uno smisurato peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo intento alle cose, non alle cose che si vedono, ecco dove casca l'asino, come diceva mio nonno, perché noi guardiamo quello che vediamo e su quello ci tariamo, mentre noi dobbiamo tararci sulla parola di Dio. Dobbiamo calibrare la nostra vita su ciò che dice la parola di Dio. Allora cambia veramente la nostra vita, le decisioni cambiano, i pensieri cambiano, il modo di rapportarci, non abbiamo tempo oggi, cambia come ci rapportiamo con i fratelli. Se andate avanti nelle lettere di Pietro, a un certo punto, poco più avanti, parlerà di amore fraterno. E Giovanni ci racconta bene che cos'è l'amore fraterno. Se noi non amiamo i fratelli, non amiamo neanche Dio. Punto. Questo in sintesi. Mentre noi abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono. Il mondo vuole che noi abbiamo lo sguardo intento a ciò che vediamo. Vedi? Vedi? Anche Satana a un certo punto ha chiamato l'attenzione di Gesù su cose che si vedevano. Vedi tutte queste cose? Sono mie, le do a chi voglio. Hai visto? Se tu mi adori. Cosa ha risposto Gesù? Sta scritto: adora il Signore Dio tuo e solo a Lui rendi il tuo culto. Eppure vedeva tutte le cose. Sono tue, prendile, le do a chi voglio, solo se tu ti inginocchi e mi adori. Dietro le cose spesso c'è una richiesta implicita di adorare non Dio ma qualcun altro, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo. Vedete? Chiudiamo l'equazione: le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Allora chiudo con questo: le cose eterne ci porteranno a esultare. Non si vedono, è vero, ora non le vediamo ancora. Sono promesse col sangue di Cristo, con la parola di Gesù Cristo. Quindi quando noi diciamo di credere, crediamo in quello che è scritto nella sua parola. Perché lui dice: io sono verace, sono vero, sono un fedele testimone. Su cosa vogliamo investire? Se investiremo nelle cose che si vedono, state tranquilli, che ci sarà poca esultanza nella nostra vita, pochissima. Ma se invece crediamo ed investiamo nelle cose eterne che non si vedono, noi potremo sperimentare l'esultanza di Cristo, nel che voi esultate, benché ora non lo vediate, lo amate. Che il Signore ci benedica.
Amen.